Siamo giunti al 14° dei 15 cantici per le ascensioni, e cioè questi salmi che vanno dal 120 al 134, e anche qui è una bella immagine che viene offerta in questo salmo, che assomiglia ad altri salmi che abbiamo già visto, il 127, il 128, e questo viene chiamato il cantico della comunione fraterna. Ecco, è interessante, io l'ho intitolato canto dell'amore fraterno. E interessante è che spesso noi pensiamo a questo salmo come il salmo, guarda che bello andare d'accordo, fratelli, eccetera. In realtà il salmo canta una cosa importante, che comunque è comunione fraterna, ma che è molto anche molto concreta. Voi sapete che purtroppo quando ci sono i lutti nelle famiglie, perché muore un nonno, una nonna, un papà, eccetera, e allora cominciano anche le risse nella famiglia, c'è l'eredità da spartire. Se la famiglia era unita, in quel momento succedono le divisioni. Penso che tutti siate a conoscenza di queste cose, per cui in ogni famiglia è sempre stato così, perché il denaro non ha mai unito nessuno, ha sempre diviso. E allora com'è questo salmo? In realtà il salmo canta la bellezza di non dividere l'eredità. Non dividiamo l'eredità, teniamola unita. Quindi è questa unione che nasce dalla concordia. Possiamo condividere tutto tenendo insieme tutto. Capite che invece è il contrario, no? Questa roba è mia, dobbiamo spartirla, dobbiamo addirittura, se c'è un appartamento, dividerlo a metà, chiudendo le porte in mezzo magari per impedire che l'altro, ci sono un po' queste cose qui. E perché però in Israele era importante questa non divisione dell'eredità? Dovete pensare che Israele è una terra molto piccola, e allora quando poi Israele è entrato, quando il popolo di Israele di ritorno dall'Egitto dopo 40 anni di vagare nel deserto finalmente entra nella terra di Canaan, la terra promessa, allora il territorio viene diviso in 11 tribù, non 12, 11, perché la tribù di Levi, che è la tribù di coloro che servono il Tempio, era una tribù senza terra, perché sono al servizio del Tempio, sono coloro che servono gli altri e quindi hanno diritto di essere mantenuti dagli altri, perché loro donano tutta la loro vita al servizio di Dio per i fratelli, quindi è giusto che vengano. E però è chiaro che, capite, quando queste 11 tribù hanno spartito i loro territori, famiglia per famiglia, eccetera, immaginate se ogni volta che muore qualcuno si divide, alla fine, dopo 20, 40, 50 anni, ognuno ne è un fazzoletto di terra, no? Quindi si restringe sempre di più. Allora, onde evitare questo, si diceva, non dividiamo l'eredità, teniamola insieme. E l'eredità, anche perché poi non è che si sposavano nella stessa tribù. Immaginate che uno sposa un altro di un'altra tribù, alla fine sono delle tribù che aumentano continuamente il terreno, ce ne sono altre che invece lo diminuiscono sempre di più. Ecco allora questa esigenza, perché non andiamo d'accordo come fratelli? Perché non riusciamo a vivere questa fraternità che è così bello? Pensate che anche questa cosa è avvenuta fuori, è in Val d'Aosta, una valle piccola, un territorio abbastanza piccolo, per quanto essendo montano se si calcola l'estensione e si immaginate una carta di giornale che voi raccogliete, come quando si fanno le montagne del presepio, no? Si prende una carta, si arriccia tutta, eccetera, e allora prendo una carta molto lunga, una volta avete finito di fare le montagne, mancano dei pezzi, perché se tu la distendi sembra tanto, ma se la metti così. E allora cosa succede? Succedeva, che succede ancora adesso, ci sono tantissimi proprietari per territori esigui, ci sono, se so, prendiamo 6 ettari di terreno con 30 proprietari, è stato il grosso problema di quando è stato costruito il foyer. Padre Letri, mio predecessore, per molti anni ha girato alla ricerca di un posto per fare il foyer ed era impossibile perché il posto magari c'era, ma c'era da fare, che so, 30 rogiti, capite, che si spende più in notai che neanche in terreno. E allora non si trovava, oppure metti che quello in mezzo non vendeva, una volta che tutti sono d'accordo, tranne quello che è lì. Ed è curioso, perché il Signore prepara lui le cose, che questo terreno dove siamo noi è un terreno che abbiamo potuto avere come foyer proprio perché non è stato diviso. Giù, se voi andate giù sotto dove sono le case, là, non so se c'è la cappellina dove c'è l'Eucaristia, quella era un antico essiccatoio di castagne, e poi all'inizio la prima comunità che abitava giù là, prima che costruissero questa casa, l'ha trasformata, Faustino l'ha trasformata in cappellina, c'è ancora l'Eucaristia, potete chiedere la chiave, andate giù a pregare se volete, va bene, fate a chiedere la chiave in cucina, perché prima avevamo la chiave che era depositata lì vicino alla porta, ma con i tempi foschi che abbiamo bisogna stare attenti e essere prudenti, perché non è che rubino, se rubano Gesù è una cosa seria, non è una cosa. E allora giù invece trovate, se guardate la cappellina di fronte, di fianco c'è una colonnetta con una Madonna con Gesù bambino in braccio, e se voi guardate c'è una data, è la data in cui è stata fatta questa cappellina come ex voto per chiedere a Maria che l'eredità non venisse divisa 100 anni prima che venisse il foyer. È interessante, capite? Vuol dire che la Madonna aveva già messo piede qui 100 anni prima che arrivasse il foyer. E quando finalmente, padre Letri, dopo anni di giri e giri e giri e giri, si è trovato, aveva già una piccola comunità possibile, era lui e altre 3 donne, che dopo una si era andata anche l'altra, no, con Faustino si erano trovate per cominciare, aveva cominciato a pregare ma non riuscivano a trovare il posto, non si sa. E una sera le hanno detto, era 1979, e si erano detti, mese di maggio, preghiamo la Madonna perché entro questo mese ci fate trovare qualcosa, perché se no aspettiamo, poi ci farà sapere lei quando. 31 maggio sera, il 1 maggio ha cominciato a dire dedichiamo Maria, 31 maggio sera, verso le 9, 9 e mezzo, padre Letri si trovava a Saint-Vincent a tenere una conferenza, una riflessione su Maria, guarda caso, una signora si avvicina e dice, lei sta cercando un posto così e così, lui non la conosceva questa signora. Sì, guardi che se lei va su alla Salera, i miei zii vengono. È venuto su e proprio c'era esattamente il terreno giusto, senza dover fare 50 rogiti, per 6 ettari per cominciare foyer. Vedete come è bello che non venga divisa l'eredità, anche dal punto di vista proprio della pratica. Bene, dopo questa lunga introduzione possiamo entrare in questo salmo brevissimo, sono una trentina di parole, non di più, e allora cominciamo. Cantico per le ascensioni, anche questo è attribuito a Davide, lo sappiamo, probabilmente anche Davide ha vissuto questi conflitti con i suoi fratelli lo guardavano un po' dall'alto in basso, e poi dopo in famiglia sua, i suoi figli, quanti disagi ha avuto, fratelli che si ammazzavano a vicenda, che facevano danno l'uno contro l'altro, c'è stato di tutto nella famiglia di Davide. E allora ecco che questo cantico esprime la bellezza di poter vivere insieme senza divisioni, né di cose, né di sentimenti, né di interessi, né di invidie, quindi anche lo sguardo che rischia di diventare. Allora dice così, ecco quanto è Tov, in ebraico Tov vuol dire buono ma anche bello, cioè una cosa bella è anche buona, una cosa buona è anche bella, Dio vide che era cosa bella, o era cosa buona, ricordate, dopo nella creazione c'era questa parola Tov, quindi quanto è buono, quanto è bello e buono, e quanto è piacevole, piacevole è un nome che voi conoscete ma non sapete di conoscere, la vedova di Naim. Naim in ebraico vuol dire piacevole, vuol dire che è un villaggio bello, villaggio ridente. Allora, quanto è bello e quanto è piacevole, quanto è Naim, il dimorare dei fratelli insieme, unitamente, questo è letteralmente nell'ebraico. Quindi è bello il dimorare, vedete, quindi è una dimora, si sta insieme nella dimora. Si è fratelli, quindi stessa famiglia, si è insieme e poi ancora unitamente, vedete quanta cosa, eh? È un dimorare che già vuol dire essere insieme, poi si è fratelli che vuol dire ancora insieme, poi viene ripetuto ancora l'insieme e poi unitamente. E com'è questa convivenza? È una cosa bella, è come l'olio, il buono, cioè l'olio bello, anche lì l'olio, il buono, sulla testa. Cioè, che cos'è questo? Sono due segni che vengono ricordati qui. Cioè, quando arrivava un ospite in casa, vi ricordate che Gesù rimprovera questa cosa nell'episodio della donna che arriva a lavargli i piedi con le sue lacrime e asciugarli, è arrivata anche lei e li asciugava con i suoi capelli. Questo Simone che ha invitato Gesù pensa male, no? E Gesù dice, io sono entrato e tu non m'hai dato l'olio, cioè l'olio che veniva messo sulla testa, cioè non arriva ai capelli secchi eccetera, ma non era solo olio, era olio unito a balsamo che rende soffice, profuma anche, che era la cosa più bella che si poteva fare per l'ospite, era un segno di fraternità, un segno, guarda, tu mi sei prezioso come quest'olio con dentro anche il balsamo. Quindi è come l'olio, il buono, cioè l'olio balsamico, bello, viene tradotto prezioso nella traduzione che vi ho dato, l'olio, il buono, sulla testa. E poi c'è un'altra immagine, dopo questo l'ospite, sulla testa, dice che quest'olio è lo stesso scendente sopra la barba di Aronne. E qui cosa si ricorda? Viene ricordata la consacrazione sacerdotale di Aronne, quando Mosè consacra suo fratello Aronne versando sul capo quest'olio come balsamo, immaginate i capelli lunghi, scende giù e va a finire anche sulla barba, quasi a dire qualcosa che ti inebria nel profondo, un profumo che ti invade, che ti impregna, ecco, qualcosa che ti impregna. Quindi questo andare d'accordo dei fratelli, questo non dividere l'eredità, questo essere, ricordate, vedete che sono già dei riferimenti cristologici ed ecclesiologici, cioè ricordate, i fratelli erano un cuor solo e un'anima sola, gli Atti degli Apostoli, e quindi nessuno diceva sua proprietà, ciò che possedeva, ecco qui, non dividevano l'eredità, tenevano insieme ogni cosa, vivevano questa comunione dei beni, e si capisce che i beni non sono soltanto i beni materiali, ma anche i beni spirituali, i beni intellettuali, i beni affettivi, cioè questo mettere in comune tutte le cose belle che abbiamo, no? Quindi com'è bello? È come una consacrazione, ecco, perché? Che cosa avviene con Aronne? Quest'uomo non si appartiene più, appartiene a Dio, cioè non mi attacco più a niente, c'è questa scioltezza, questa libertà, Quest'olio è sceso fino nella barba, lo ha impregnato, questa consacrazione lo ha reso nuovo, com'è bello. Scende, dove va? Finire, quindi va sulla barba, che è scendente ancora, no? È scendente sopra la barba e è scendente sull'orlo, cioè sullo scollo, l'orlo è lo scollo quindi scende sullo scollo dei suoi vestiti, quindi addirittura entra dentro, no? Questo balsamo che ti profuma. E poi com'è questo balsamo? Allora è una cosa bella, cioè è rinfrescante, è beatificante, come la rugiada. Siamo in Israele, no? In Israele l'unico momento in cui c'è un po' di umido è il mattino, presto, se ti alzi, c'è la rugiada. E spesso è l'unico momento in cui puoi magari immergere immaginate il beduino, no? Che trova qualcosa di umido in cui lavarsi le mani da questa rugiada, perché dopo sorge il sole dardeggiante e brucia tutto. E allora addirittura il pastore aveva anche questo atteggiamento quando era in giro con le sue pecore, spesso anche nella steppa al mattino, però la steppa anche secca era bagnata, e allora questa caduta di temperatura faceva condensare quel poco umidità che c'era, e lui cosa faceva? Prendeva quest'erba secca, la titillava, prendeva l'otre, cioè il suo coso per mettere dentro l'acqua, questa cosa fatta di pelle di capra, titillava e prendeva queste gocce e le faceva entrare in modo tale da avere una riserva piccola per quando qualche pecora aveva sete, no? Capite? Allora è bella questa cosa qui, come la rugiada dell'Hermon. In realtà il monte Hermon è un monte di 2780 metri, qualcosa del genere, se non ricordo male, è giù di lì, è un po' come il Fujiyama, no? Se uno guarda il nord della Palestina, l'Hermon si trova già all'inizio della Siria, è proprio lì, questo monte, ha sempre un cocuzzolo di neve, allora è un po'. Allora lì gli ebrei che non conoscevano molto bene la neve, perché arrivava raramente, cioè arriva a Gerusalemme perché è 800 metri, arriva a Betlemme quando capita, ma normalmente la neve. Allora guardando la luce, ah, vedi che c'è la rugiada, un po' come la prima, no? Ecco, la rugiada dell'Hermon, cioè è una rugiada che dura, eh? Non è una rugiada che va via. Uno tutte le mattine può guardare in alto e dice, guarda che c'è ancora la cima bianca, c'è ancora rugiada, il Signore non lascia mancare la sua rugiada, quindi è qualcosa di rinfrescante, di bello, di ristoratore. E cosa fa questa rugiada dell'Hermon? Scende, è scendente, è una rugiada, sempre questo scendere, no? Scendente sopra la barba, scendente sullo scollo della veste, scendente sui monti di Sion, cioè questa rugiada dall'alto, nord della Palestina, scende, 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 fino giù, fino a Gerusalemme, l'altro monte, un monte un po' più modesto, è una rugiada che viene dall'alto e arriva fino al suo popolo Israele. L'Ermon è il simbolo di Dio e il monte di Sion è il luogo dove Dio ha posto la sua tenda e dove tu lo puoi incontrare. E ricordate, questo salmo è un salmo delle ascensioni, quindi è il salmo per le ascensioni. Siamo in viaggio verso Gerusalemme e ora si dice, mamma che bello andare a Gerusalemme. Lì noi troviamo la rugiada, però questa rugiada comincia a sperimentarla qui adesso, comincia a vivere questa fraternità. L'andare insieme a Gerusalemme è già un modo per sperimentare la fraternità. Il mettersi in pellegrinaggio, condividere pane e formaggio, va pure lì dopo un pellegrinaggio, e quel poco che si ha in questo cammino, perché si mette insieme, non è che uno aveva portato qualcosa l'altro lì che guardava, si condivideva, no? Bisogna sempre mettere un po' in comune, e uno porta un po' d'acqua, l'altro lì che è riarso, ti do anch'io qualche goccia anche a te. Ebbene, è bello, no? Guarda, questa rugiada scende sui monti di Sion, dove noi andiamo adesso, perché là, dove? Là, cioè su Sion, sul monte di Sion, ha ordinato Yahweh la benedizione, cioè qual è il luogo della benedizione? Ricordate, la benedizione vuol dire che Dio ti prende sulle sue ginocchia, ricordate che la parola Berekà è la benedizione, plurale Berekot, ma c'è la radice di Berekè, che vuol dire ginocchia. Quindi, e quello già spiegato tante volte, lo spiego ancora, quando nasceva un bambino, normalmente la levatrice prendeva il bambino, lo metteva ai piedi del papà seduto sulla sua sedia, e il papà poteva fare due gesti: o prendere il piede destro e appoggiarlo sul neonato e dire abbiamo tante bocche da sfamare, questo è di troppo, lo vendiamo come schiavo, oppure lo esponiamo, chi lo vuol prendere lo prende, oppure lo prendeva e lo metteva sulle ginocchia. Ecco la benedizione, Berekè le ginocchia, cioè il papà che ti mette sulle ginocchia, che ti dice qualunque cosa farai, io sarò sempre tuo padre, e qualunque il figlio che sente, che dice qualunque cosa succederà, io sarò sempre tuo figlio. Capite cos'è la benedizione, no? Allora, dov'è il luogo della benedizione? Dove noi facciamo esperienza di questa cura di Dio che ci porta sulle sue ginocchia? È Gerusalemme. Cioè, perché è lì, è là, sul monte Sion, che Yahweh ha ordinato, ha detto che lì lui dà la sua benedizione, ti porta sulle ginocchia, vita fino a sempre, Olam. Cioè, questo che Dio ti dà è una vita che dura sempre. Molto bello. Ecco, mi sembra un bel salmo anche questo, no? Un salmo che, partendo da una cosa concreta, piccola se volete, come l'eredità non condivisa o comunque non divisa, in modo tale che tutti la tengano insieme, diventa un modo per far capire che esistono tanti doni che, se tu metti in comunione, sono davvero come un balsamo, sono qualcosa che nutre, che fa star bene, che dà gioia nella vita, è veramente un Dio che ti prende sulle ginocchia. Possiamo intanto leggere questo Salmo 133 e poi dopo cercheremo di soffermarci sul 134, che è ancora più breve. Ecco quanto è bello e quanto è soave che i fratelli abitino insieme. È come olio prezioso sul capo, che scende sulla barba di Aronne, che scende sul collare della sua veste, è come rugiada dell'Ermon, che scende sui monti di Sion. Là Yahweh ha disposto la sua benedizione e la vita in eterno. E siamo all'ultimo salmo, il salmo 134, e anche qui è un salmo molto molto breve, e darei questo titolo: invito alla lode per i ministri del Tempio. Cioè, ormai immaginiamo, il pellegrino arriva verso il Tempio, ormai siamo agli ultimi centinaia di metri, no? Con questi salmo siamo alla fine, e allora quando i pellegrini arrivano, e arrivano al Tempio, cosa fanno? Vedendo i sacerdoti, i leviti, non sono soltanto i sacerdoti, ma sono anche i leviti, cioè i sacerdoti erano quelli che si dedicavano al culto, che era il culto pratico, che so, bruciare l'incenso, fare il sacrificio, aspergere, poi non so, intonare gli inni, eccetera. E poi c'erano i leviti, che erano quelli che invece preparavano le cose, erano coloro che tenevano pulito il Tempio, erano coloro che erano addetti in maniera secondaria al Tempio, no? Quindi sia sacerdoti che leviti. Ecco, e anche qui è un invito quindi alla lode per i ministri del Tempio. E pensate che il nome Yahweh, soltanto nei primi due versetti, è ripetuto 4 volte. Il numero 4 è il numero della terra, perché la terra era pensata quadrata presso gli ebrei, no? E allora, perché nord, sud, est, ovest, no? 4 punti cardinali, e quindi se tu nomini 4 volte il nome di Dio, è come se tu dicessi: Signore, tu mi avvolgi da nord a sud, a est a ovest. Ecco, ripetere questo 4 volte il nome. Quindi, e allora, vediamo, i primi due versetti presentano i soggetti della lode, I soggetti chi sono? Vedrete, sono i servi di Yahweh, sono quelli che stanno nella casa di Yahweh. Poi si presenta il luogo è il Tempio, è la casa di Yahweh. Poi si parla del tempo, quando? Si parla della notte. E poi l'atto liturgico, qual è l'atto liturgico? È il levare le mani verso Dio. Vedete, ci sono dei gesti che sono veramente gesti che compiono i sacerdoti. Allora, comincio con leggere i soggetti. Ecco, benedite Yahweh, cioè lasciate che Yahweh vi prenda sulle vostre ginocchia. Sempre benedire è sempre questo, no? Questo permettere che Dio operi cose grandi, lascia che il Signore, lasciati prendere dal suo amore, benedite Yahweh. Tutti i servi di Yahweh, chi sono i servi? E sono coloro che sono lì al servizio di Dio, e quindi i soggetti sono loro, questi servi a disposizione del culto, che servono Yahweh per servire il popolo. E dove si trovano? State nella casa di Yahweh, voi abitate qui. Siete fortunati, noi siamo in viaggio, noi siamo di passaggio, noi abbiamo il pellegrinaggio e arriviamo lì, voi invece ci abitate. Beati voi, insomma, benedetti voi, siete davvero sulle ginocchia di Dio, siete lì. Chi vi toglierà questa gioia? Un po' lo pensate, no? Quando Gesù dice, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Pensate che noi vuol dire che siamo amati, accolti, abitiamo in Lui per sempre. Non ce ne rendiamo neanche conto, no? Siamo sempre a lamentarci, Signore, ma sei in me, io sono in te, tu sei in me. Quindi lì il luogo, nella casa di Yahweh. Quando? Durante le notti. Perché durante le notti? Perché durante le notti cosa facevano questi sacerdoti e questi leviti? Preparavano idealmente l'incontro col Signore al mattino nel sacrificio. Pensate che nel Tempio ormai i sacerdoti erano diventati tanti, per cui c'erano ben 24 classi sacerdotali, tante classi. E per il servizio si svolgeva 15 giorni all'anno, quindi 2 settimane all'anno. Ora capite che per fare il servizio, che non c'erano tanti servizi da fare, se erano così tanti, cosa succedeva? Succedeva che una volta che veniva scelta la tribù, quindi 24 settimane all'anno, 2 settimane, quindi grosso modo una volta all'anno c'era questo servizio, immaginate. Però è chiaro che non è che si poteva servire, che tutti potevano servire. Allora veniva estratto a sorte uno che doveva svolgere in questi 15 giorni, nei 15 giorni, ogni giorno veniva estratto uno che doveva fare i sacrifici. E questo è una volta che il tuo nome era estratto, veniva tolto. Basta, in tutta la vita era l'unica cosa, cioè andavi nel tempio, facevi altri servizi, ma quello del sacrificio, che è la cosa importante, una volta in vita, potete immaginare che qui ricordate Zaccaria, no? Che entra nel tempio e quindi è stato estratto a sorte, gli è capitato quella volta lì, era già vecchio, dice, oh, mamma mia! Quindi è andato dentro col batticuore, arriva dentro nel santo, non nel santo dei santi, nel santo per offrire in fretta l'incenso, perché una volta si entrava nel tempio, allora con l'incenso, e lì c'è la brace, buttiamo subito l'incenso, ed ecco che a destra dell'altare dell'incenso gli appare l'arcangelo Gabriele. Rimane bloccato perché, come conosceva il libro di Daniele, mi apparve nell'ora dell'incenso l'arcangelo Gabriele, mi ha predetto che arriverà il Messia. E allora dice, la tua preghiera è esaudita. Il vespro, alla sera, era la preghiera perché si pregava, manda chi devi mandare, cioè manda il Messia. La tua preghiera è stata esaudita, il Messia arriva, anzi sarà tuo figlio che... per cui la gente è fuori che aspetta, dice, ma non esce più, perché gli altri uscivano subito, stai dentro con Dio, è una cosa impegnativa, pesante, difficile, magari è una cosa sacra, sacrissima. Non si può sacerrima, ma diciamo così. Ecco, ora, e lui non esce, e quando esce è muto, non riesce a spiegarsi, è stato sordo, l'angelo dice, sei stato sordo diventerai muto, non hai voluto credere, Perché lui diceva, ma è possibile, alla mia età può succedere questa roba? No? Allora esce, non sa più parlare, non sa più. Allora capiscono che ha avuto una visione. Ecco, allora capite che quando un sacerdote, cosa faceva? Immaginiamo i sacerdoti che il giorno dopo sanno che sarà l'estrazione, sanno che sono della loro tribù, ecco la notte, vegliano, mamma mia, cosa succederà? Mi chiamerà il Signore a servirti domani? Ecco, voi che state nel Tempio, perché noi leggiamo queste cose ma ci passiamo sopra, no? Ma dietro c'è tutta una, un modo di, una storia anche da intuire, no? Durante le notti, alzate le vostre mani, ecco qui il gesto liturgico. Qual è l'atto liturgico? Alzate, levate o alzate le vostre mani il santuario, cioè verso il santuario, e benedite Yahweh. Cioè anche, state continuamente in lode perché lui fa cose grandi. E quindi voi che siete lì, fortunati voi, noi siamo qui, veniamo qui una volta o due all'anno, o magari neanche, perché non riusciamo, abbiamo fatto tutto questo viaggio venendo dalla Galilea, eccetera, pensate Maria, Giuseppe, Gesù, no, che vanno su, e allora benedite Yahweh, cioè ringraziatelo per noi, lasciatevi prendere dal suo amore, lasciatevi portare sulle sue ginocchia. E la conclusione è, ecco qui il versetto terzo, è Dio stesso che benedice, è lui il soggetto. Prima chi erano i soggetti? I soggetti della lode erano i sacerdoti, i leviti, adesso il soggetto invece è Dio, colui e poi anche l'altro soggetto è colui che è benedetto. E chi è colui che è benedetto? Il popolo. Ti benedica da Sion, Yahweh da Sion, ti benedica Yahweh da Sion. Lui che è il creatore, lui ha fatto cielo e terra, perché a Sion si venerava Dio con un nome, El Tsevaot, noi diciamo Santus, 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 Dominus, Deus, Tsevaot, no? Che è una traduzione, una traslitterazione latina, che in realtà è Tsevaot, che vuol dire il Dio degli eserciti, cioè non gli eserciti che sparano, gli eserciti di Dio quali sono? Le creature. Le cose belle che lui ha fatto, le stelle, il cielo, la natura, è l'esercito di Dio, è un esercito pacifico, è un esercito di luce, di gioia, di consolazione. E quindi ti benedica Yahweh da Sion, tu che sei Israele, lui che ha fatto il cielo e la terra, lui che è il Tsevaot. Ecco, penso che adesso possiamo pregare anche questo salmo, brevissimo, avete visto, però è anche molto bello, è un salmo che nel rito ambrosiano, dopo i salmi del Vespro, dopo i salmi della compieta, c'è sempre ecco benedite il Signore voi tutti i servi, cioè l'ultimo salmo è un po' quello che conclude, anche lì ha un buon significato, essendo l'ultimo salmo dei cantici per le ascensioni, è come dire adesso siamo arrivati, no? Dopo aver pregato i salmi eccetera, poi l'ultimo sono queste poche parole per dire Signore, davvero adesso facciamo esperienza di te, davvero adesso siamo arrivati. Possiamo pregarlo dunque insieme e poi andiamo a fare l'adorazione. Ecco, benedite Yahweh, voi tutti servi di Yahweh, voi che state nella casa di Yahweh durante le notti, levate le mani verso il santuario, benedite Yahweh, ti benedica da Sion Yahweh, che ha fatto cielo e terra.